Il bello di Baghera è che nella giungla entrano attori, musicisti, cantanti, sportivi, giornalisti, politici, ma anche tantissimi scrittori. E appartiene a questa categoria, ma forse non solo, Geo Nocchetti. Benvenuto.
Buonasera. Voglio subito precisare, io non sono uno scrittore, sono uno scrivente. Gli scrittori sono Manzoni, Gogol, per esempio, Dostoevskij, che io amo molto, e non ce la farei nemmeno, cioè si incazzerebbero, insomma, se io mi definissi scrittore.
Geo, però a questo punto ti devo subito chiedere la polemica. Ancora ti piace Dostoevskij? Non è stato vietato, bandito da tutto e da tutti?
Vabbè, sì, insomma, questa come chiamate voi giovani? Cancel culture? Insomma, io voglio dire, io sono amante, per esempio, dei film di Banfi, quelli di Fantozzi, i peplum. Che facciamo? Cancelliamo tutto? Perché nei peplum, per esempio, le donne vengono salvate dagli uomini, non c'è parità, l'uomo è forte, si mette davanti, che succede? Dobbiamo cancellare tutto.
Sono d'accordo
con
te.
Non me ne frega niente. Io adoro Dostoevskij, non è l'unico ovviamente che adoro Zola, e anche Zola, insomma, non è tenero. Bukowski, per esempio.
Quello ancora di meno.
A noi.
Geo, stasera andrò a vedere Gegia, immagino che tu l'apprezzerai, perché con Banfi ha fatto grandi cose, anche con Bud Spencer.
È incredibile. Io, Banfi, Fracchia la Belvomana è uno dei miei cult movie.
Io sostengo da anni che Banfi, in Fracchia la Belvomana e Commissario Ricchio, meriti un Oscar come attore non protagonista.
Assolutamente.
Siamo d'accordo.
Quel duetto con il sardo
De Simone Maledetto, sì, è lui.
Che non riesce a far funzionare la radio, tra l'altro con una canzone di Peppino Di Capri, Balliamo, che poi canta Fred Buongusto, è una cosa straordinaria.
Fantastico, arriviamo
penso
a te.
Per fare un po' di curriculum, io sono anche il biografo di Peppino Di Capri, ho scritto Il Sognatore per le edizioni Eri Rai, e poi il biografo di Mario Merola, perché ho scritto il Napoli solo andata, il mio lungo viaggio di Mario Mero, altro gigante, diciamo, d'altronde, Carmelo Bene, altro mio cult attore, lo definì un grandissimo attore, e lui quando mi raccontò questa cosa, sì. Sai che cosa disse a Carmelo Bene? Lo guardò e disse: maestro, io ho visto molte cose vostre, non ho capito un cazzo, ma ci sono grande.
Che è la verità, secondo me, di molti italiani. È stato molto onesto.
Sono d'accordo.
Allora,
va bene,
entriamo anche a te, se no, per fare i complimenti agli altri, poi togliamo quello che è di Cesare. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Napoli e il paradosso del Calabrone. Un titolo curioso, anche perché Napoli è sempre una città dai mille contrasti. Può dare molto, può togliere molto. Quindi spiega innanzitutto il titolo, per favore.
Allora, il titolo deriva dal fatto che fino a qualche anno fa non si sapeva perché il Calabrone, pur non essendo adatto al volo, non era assolutamente aerodinamico, insomma tutte le misurazioni che avevano fatto gli ingegneri appunto aeronautici, per la teoria il Calabrone non poteva volare. In realtà poi si è scoperto che riesce a far fluttuare le ali 320 fluttuazioni, battiti di ali al secondo, 320, per cui praticamente sarebbe l'arma segreta in questo momento di qualunque superpotenza.
Praticamente vola perché si dà da fare.
Sì, assolutamente. E quindi Napoli è un po' così. Non si capisce come sia ancora viva, perché tutti i parametri socio-vitali, insomma, servizi, eppure è una città vivace culturalmente, che sopravvive a se stessa. Infatti il famoso motto è: vivi Napoli, vedi Napoli e poi muori tu, non Napoli.
È lì la chiave di tutto. Leggevo il plot del libro: dagli speranzosi rassegnati, sì, dall'intellettuale baby, Napoli è costellata di figure che fanno, dicono, gesticolano secondo un campionato piuttosto preciso e divertente, forse era campionario, evidentemente il correttore ha cambiato, sì. Chi lo osserva da fuori, meno per chi vive quella realtà da dentro. Innanzitutto, tu sei un osservatore esterno o un vivente oltre che uno scrivente?
No, io sono un vivente, io mi sono tra la carriera e la professione, ho scelto la professione e quindi a 63 anni continuo a fare il cronista,
okay.
non come quei direttori che vanno nel giornale, mi sento soprattutto un cronista, ma quando cazzo l'hai fatto? Fammi vedere le scarpe. No, io invece appunto ho le scarpe sporche a fine giornata, conosco tutti i vicoli, tutte le situazioni. La frequento da giornalista dal 1979, quindi assolutamente sono un vivente, e ci sono delle figure antropologiche che mi affascinano, per
certo.
Esempio i pescivendoli. I pescivendoli danno vita ai pesci morti, si riescono a impossessarsi dell'anima con contorsioni, gesti così teatrali, che ne so, la spigola, la ragossa, persino la vongola si prende vita nelle mani, e questi sono dei personaggi incredibili.
Però Geo,
meglio di loro.
Però Geo, mi sta richiamando sempre Banfi qui, quando al bar dello sport dava la scossa.
Però con l'elettricità. Sì, no, ma lì è un artificio, cinematografico. Questa è vita vera, vita vissuta, perché il napoletano, avendo avuto tante dominazioni, e soprattutto corporeo, gestuale, io ho dei dialoghi surreali con le persone che mi seguono, prima mi seguivano, che ne so, con Santoro, La Vita in Diretta, Porta a Porta, e poi mi seguono ovviamente nel telegiornale, e il dialogo, che poi ho dedicato un capitolo alle allusioni, gli allusivi.
Okay.
La frase chiave è, quando mi vedo, cioè, che ammette tutte cose, abbiamo detto tutto, che ovviamente non hanno detto un cazzo, veramente, come diceva, sempre per citare un film, Totò a Peppino, ho detto tutto e non dici mai niente, e quindi il dialogo comincia così, e se io abbocco volontariamente lo posso portare avanti anche mezz'ora, e comincio anch'io ad annuire, a guardare sottecchi, a dire ma voi capite bene, no, che io non posso, e come no, non lo capisco, chi più di voi non lo sa, il tutto, diciamo, manca l'oggetto di questa conversazione.
Non c'è il contenuto, c'è la forma,
non c'è il contenuto, è solo un'esibizione di stile tutta partenopea, tutta particolare.
A proposito di stile partenopeo, è notizia di queste ore il fatto che è stata la mano di Dio, abbia fatto man bassa di premi al David, comunque è arrivata quasi fino in fondo anche agli Oscar. È un film che ha un po' diviso l'Italia, nel senso, la parte partenopeo, o che comunque capisce e conosce quella cultura, l'ha adorato. E chi, e devo dire, ne faccio parte anch'io, capisce di meno, alcune cose non le ha capite. Io lo dico perché per esperienza abbiamo degli amici a cui vogliamo tantissimo bene, che ci hanno spiegato proprio quello che io non riuscivo a capire. Però ovviamente non tutti hanno questa fortuna. Qual è innanzitutto la tua opinione su quel film, e poi volevo farti una domanda sul libro e il film collegati. Qual è la tua opinione sul film di Sorrentino?
Allora, il film di Sorrentino non è un film napoletano. Lui infatti dice che si rifà a Fellini, per certi versi è vero. Personalmente non è, secondo me Sorrentino ha fatto dei veri capolavori, L'Uomo in Più, che ora non mi ricordo il titolo, vabbè, insomma, ha fatto due dei film secondo me che sono straordinari,
tipo This Must Be the Place, che secondo me è il migliore.
Sì, quello, anche quello, diciamo, molto 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 staccato dal mood sorrentiniano, a mio parere. Ti ripeto, ha fatto dei film, i primissimi, per me sono veramente straordinari, sono geniali, eccetera. Poi, vabbè, ovviamente in Italia è vietato parlare male di chi prende l'Oscar, insomma, perché sennò si viene deportati negli angoli bui, rieducati. Quindi, ovviamente, diciamo che...
Che è tutto bello, diciamo così.
Sì, che è tutto bello, insomma, va bene, sì. Però, quello di Sorrentino è un film sulla borghesia napoletana,
okay.
Nella quale mi ritrovo, perché ovviamente mio padre e mia madre erano dei borghesi napoletani, gli stessi ristoranti, Roccaraso, eccetera. E molto particolare, molto intimista. Napoli è molto sullo sfondo, secondo me. Qual è la cosa che non avete capito e che poi gli hanno spiegato?
È una questione proprio soprattutto della prima parte, no? Quando c'è il colpo di scena, che ovviamente per questioni di spoiler non possiamo dire, diciamo, la svolta narrativa, da lì in poi è chiaro ed è un bellissimo film. La prima parte, il ritratto di quella famiglia, a molti di noi, me incluso, è sembrato troppo forzato, quasi circense per certi aspetti. Invece questi amici mi dicevano che a Napoli o comunque da quelle parti le famiglie così esistono davvero.
Sì, sì, ma poi non è che, insomma, il fatto della mamma che facesse i giochi, diciamo, di la giocoleria, l'abilità vabbè, quelle sono licenze poetiche, appunto, sorrentiniano, felliniane, ripeto, lui cita Fellini, e secondo me fa bene, perché insomma è un film forse su Napoli, ma non napoletano,
sulla borghesia napoletana. Questo mi piace perché non si è mai detto. In conclusione, però, e qui torniamo al tuo libro, Napoli e il paradosso del Calabrone, oltre sicuramente ad essere un libro che ameranno tanto le persone che fanno parte di quella cultura e che quindi ci si rispecchiano, può servire a chi come me è curioso di conoscere qualcosa di più di quella cultura?
Sicuramente, soprattutto ti potrà servire perché io sono uno dei fautori, sempre per citare un film straordinario, No grazie, il caffè mi rende nervoso, dove Troisi recita, ma non dirige, perché dirige Lello Arena, e quando, minacciato da questo maniaco Funico Nicolà, che uccide tutti quelli che vogliono fare il festival alla Nuova Napoli, Napoli a da cagnare, a un certo punto dice: ma perché deve cambiare Napoli? Cambiamo Rovigo. Ecco, io sono su questa linea. Napoli non si può cambiare, perché da 200 anni diciamo sempre le stesse cose. Guarda, devi sapere una cosa, i maggiori responsabili della deforestazione dell'Amazzonia sono i convegnisti sulla Napoli che deve cambiare. Se mettiamo insieme tutte le pubblicazioni dei convegni che sono stati fatti negli ultimi 60 anni,
abbiamo massacrato gli alberi.
Esatto, no, facciamo un'autostrada, possiamo arrivare tranquillamente da Napoli fino a Monaco.
È stato un piacere chiacchierare con te, Geo Nocchetti, Napoli è il paradosso del Calabrone. Che dire, il libro si trova come al solito in tutti i canali tradizionali e poi magari se lo leggete, come spesso accade con i nostri ascoltatori, iniziate a esprimere un po' di giudizi, ti rinvitiamo per chiacchierare e vedere che impatto ha avuto nella nostra giungla.
Benissimo.
Grazie, a presto.
Grazie. A proposito, sì, visto che parliamo di giungla, nel capitolo che io dedico alla canzone uso un motto, credo che sia Swahili, non ha importanza di che canzone sei, l'importante da napoletano è che cominci a cantare.
Ok, chiudiamo così allora, grazie per la chiosa, a presto.
Grazie, ciao.